miei signori, perdonate le menti basse e piatte che hanno ardito portare su questo indegno palco un argomento così grande. Potrebbe mai, infatti, questa platea contenere i vasti campi di Francia? O potremmo stipare in questa O di legno anche i soli elmi che impaurirono l'aria stessa ad Azincourt?
Questo è Parola di Shakespeare. Comunicazione efficace per il mondo del lavoro. Ma se i campi di Francia non ci stavano tutti dentro questa O di legno, potranno forse essere contenuti in questo studio di registrazione dell'Università di Genova, dove a malapena ci stiamo io e te, Dario?
Azincourt, O di legno, campi di Francia. Mi sembra che tu stia mettendo troppa carne al fuoco, per continuare con la metafora. Elisabetta, credo che sia meglio riavvolgere il nastro e partire dalle basi, per farci seguire da tutti i nostri 25 ascoltatori.
Hai ragione, Dario. Cerchiamo di ripartire. Queste erano parole di William Shakespeare, dal suo dramma Enrico V, e sono pronunciate nel prologo dal coro. Un coro proprio come quello del teatro greco, potremmo dire?
Ecco. Ora io non mi spingerei così indietro fino al teatro classico. Cerchiamo di restare concentrati. Stiamo parlando di teatro elisabettiano e di come tutto si è iniziato. Io sono Dario Turrini.
E io sono Elisabetta Del Ponte. E questo podcast è Parola di Shakespeare. Comunicazione efficace per il mondo del lavoro e non solo. Partendo infatti dai testi del drammaturgo inglese, scopriremo insieme il potere delle parole e delle strategie di persuasione.
Benissimo, torniamo quindi alle parole del bardo inglese e concentriamoci sulla O di legno.
Ecco.
Di cosa stiamo parlando?
Cominciamo con le difficoltà, perché vogliamo dirlo, William Shakespeare è difficile.
Beh sì, in un certo senso.
Ma dai, ti pare che dire, e sto citando la battuta di Romeo quando ha ucciso Tebaldo, cugino di Giulietta, non mi ritiene un assassino incallito ora che ho macchiato l'infanzia della nostra gioia con sangue tanto vicino al suo? Ti sembra che questa cosa possa significare in realtà, mi considera un mascalzone visto che ho ammazzato suo cugino?
Certo. Certo, questo è molto più immediato.
Oppure, sempre tornando a Romeo e Giulietta, quando si dice «Questo germoglio d'amore maturato dal dolce vento dell'estate sarà uno splendido fiore al nostro prossimo incontro». Non bastava dire
«Ti amo più di ieri e meno di domani?» Sì, mi sembra un po' una frase da cioccolatino, ma se tu la preferisci...
No, vabbè, ok, non la preferisco. Però, ecco, mi sembra che un principio ispiratore del design moderno, che è nato in architettura ma poi si è esteso a qualsiasi ambito, incluso quello comunicativo, è less is more. E scusa, ma non mi sembra che questo si possa applicare anche ai dialoghi shakespeariani.
Sì, in effetti... Less is more forse non si può riferire ai dialoghi, ma si può riferire a tutto quello che stava intorno ai dialoghi.
Cerca di spiegarti meglio.
Ok, ci arriviamo. Ma per prima cosa vediamo insieme come funzionava il teatro in Inghilterra nella seconda metà del XVI secolo.
No, scusa, così partiamo subito secchi con una lezione di storia?
No, guarda che è interessantissimo, eh? Anche i nostri ascoltatori si appassioneranno.
Vediamo, ascoltiamo.
Allora, verso la metà del 1500 in Inghilterra, che, lo ricordo, non era affatto quella potenza militare e culturale che sarebbe poi diventata, le forme tipiche del teatro medievale si stavano esaurendo. Lo spettacolo nel Medioevo era stato sostanzialmente da una parte il teatro occasionale di giullari, menestrelli e piccole compagnie girovaghe di saltimbanchi. Dall'altra, teatro religioso, coi drammi sacri, nelle ricorrenze festive e i misteri.
Misteri? Cerchiamo di essere più chiari, non fare il misterioso, appunto.
Giusto. I misteri erano l'evoluzione dello spettacolo religioso che aveva come temi le storie della Bibbia o del Nuovo Testamento. I misteri erano grandi spettacoli all'aperto che avevano per protagonisti persone comuni anziché i personaggi sacri, ma ancora con un forte spirito mistico-religioso. Il più famoso è sopravvissuto fino ad oggi e si ripete ogni anno a Salisburgo, Jedermann, tradotto ognuno e racconta degli ultimi giorni di un uomo, che rappresenta ognuno di noi appunto, al quale la morte è venuta a far visita preannunciandogli la sua dipartita. È un dramma allegorico dove i personaggi sono la carità, la misericordia, le buone opere, eccetera.
Ok, ma scusa, il teatro elisabettiano quando arriva?
Con l'avvento al trono della regina Elisabetta, ovvio, no? Nel 1553, pochi anni dopo la sua incoronazione, Elisabetta si rese conto che con l'infuriare della riforma protestante dal 1517, i drammi sacri e i misteri erano diventati pretesti per tumulti e disordini tra le varie fazioni religiose, così decise di abolirli.
Ecco, Requiem per il teatro medievale. E così?
Ed è esattamente nel 1576 che accade un fatto storico. Un carpentiere, tale John Burbage, fa una scommessa.
Ma intendi alle corse dei cani? Questo ti sembra un evento storico degno di essere citato in questo podcast?
No, Burbage scommette sulla fame di spettacoli del popolo londinese, ormai abituato a questo genere di intrattenimenti, e scommette sulla costruzione di un teatro.
Il primo teatro inglese, quindi.
E lo battezza con un nome che diventerà iconico.
The Globe.
Quello sorgerà più di 20 anni dopo. Il suo teatro, Burbage lo chiama The Theatre.
Wow, che fantasia! È un po' come se a Genova avessimo chiamato il faro del porto o la lanterna.
Beh, però voi a Genova siete essenziali, lo so.
Vabbè, ma cerchiamo di tornare a Shakespeare adesso. Ma quando arriva quindi Shakespeare?
Quello che ci interessa è che si riconduce a Lessismore è proprio l'edificio teatrale, la sua forma e la sua struttura.
Ah, stiamo parlando quindi della O di legno?
Esatto, la O di legno del prologo che abbiamo letto è la forma, rotonda più o meno, dell'edificio teatrale. Provo a descriverlo. I teatri di quel periodo erano abbastanza tutti simili ed erano costruiti in legno e di forma rotonda. Sostanzialmente c'era una platea circolare circondata da 4-5 ordini di palchi tutti intorno.
Vabbè, non mi sembra tanto diverso dai teatri come li vediamo oggi.
Beh, no, invece è molto diverso perché il palcoscenico non era in fondo alla platea come nei teatri appunto di oggi, che poi sono i teatri all'italiana del XVI secolo, ma era aggettante tra il pubblico. Lì era cioè un quadrato sopraelevato di circa un metro che occupava gran parte della platea.
Ma fammi capire, gli attori quindi recitavano sostanzialmente in mezzo al pubblico?
Esatto. Il pubblico, sia quello in piedi in platea, sia quello dei palchi, circondava quasi completamente gli attori. Ed ecco perché è così interessante per noi. E questa struttura fisica è la base dell'importanza di Shakespeare per il nostro podcast.
Giusto, ho capito, hai ragione. No, scusa, fermiamoci un attimo, non ho capito. Perché è così importante?
Perché in quel tipo di teatro non era possibile alcun tipo di scenografia. Al massimo un trono, un tavolo che venivano calati dall'alto all'occorrenza. E qui ci ricolleghiamo a Lessismore.
E quindi il non avere la possibilità di usare delle scenografie, la semplicità dell'allestimento, mette quindi tutta l'attenzione solo sulle parole. È nelle parole che ci deve essere quel di più?
Proprio così. Erano gli attori stessi e i testi che recitavano che dovevano raccontare al pubblico in primo luogo dove si svolgeva l'azione. E le ritroviamo spessissimo queste indicazioni. Se io ti leggo questo dialogo senza premetterti nulla. Fermo dove sei! La parola! Fatti riconoscere! Lunga vita al re! Bernardo? Lui! Sei molto puntuale! È mezzanotte suonata! Vattene a letto, Francesco! Grazie per il cambio! È un freddo feroce! Da stringere il cuore. La guardia è stata tranquilla? Non si è mosso un topo. Buonanotte dunque. Ah, se incontrassi i miei compagni di guardia, Orazio e Marcello, di che s'affrettino. Allora, tu cosa hai capito?
Allora, sicuramente è mezzanotte e direi che è abbastanza chiaro che ci sia stato un cambio della guardia. Mi sembra di aver capito che faccia freddo e che siamo all'aperto.
Giustissimo, siamo sugli spalti di un castello in Danimarca e quindi stiamo recitando...
L'Otello!
Eh?
No, scherzo. Volevo vedere se eri attento. Stiamo parlando sicuramente dell'Amleto, scusa.
No, vabbè, ma torniamo al monologo dell'Enrico V, perché è qui che Shakespeare ci svela chiaramente la grande finzione del teatro elisabettiano. Ad esempio, quando dice «potrebbe mai questa platea contenere i vasti campi di Francia», ci sta dicendo dove si svolge l'azione e cosa debbono vedere, nella loro immaginazione, gli spettatori.
Sì, vabbè, ma i cavalli e gli zoccoli non sono mica scenografie.
Giusta osservazione, che ci apre al senso di Shakespeare per il nostro podcast e per i manager e per tutti quelli che vogliono migliorare le proprie strategie persuasive.
Oh, finalmente ci siamo arrivati. Sono sicura che anche il pubblico stia scalpitando in attesa del cuore della questione.
La frase centrale del monologo è questa, che pronuncia appunto il prologo. Lasciateci mettere in moto le forze della vostra immaginazione. Colmate col vostro pensiero le nostre lacune.
Ma quindi il teatro di Shakespeare potremmo dire che in realtà è un teatro dell'immaginazione?
Mi piace di più dire che è un teatro del pensiero. Shakespeare usa le parole, difficili abbiamo detto, e ora vedremo perché, per parlare all'immaginazione, al pensiero, al cervello del pubblico.
Ma quindi in realtà più che difficili potremmo dire che sono suggestive, evocative, proprio come quelle di questo monologo.
Esatto. Shakespeare ha la capacità di parlare al nostro cuore attraverso le immagini e i pensieri che fa arrivare al nostro cervello. I suoi racconti, e ce ne sono moltissimi nelle sue opere, ci suggestionano con la loro forza evocativa e soprattutto narrativa. Ascolta, questo è Il sogno di una notte di mezz'estate.
Ah, aspetta, aspetta, Il sogno di una notte di mezz'estate lo conosco benissimo. Allora, ti dico che ci sono ben 4 trame che si intrecciano. I 4 ragazzi ateniesi e i loro problemi di amore, la corte ateniese che prepara le nozze di Teseo e Ippolita, e poi ci sono anche gli intrecci bislacchi delle fate dei folletti del bosco e le vicende degli artigiani che vogliono mettere in scena un dramma di una dozzina di parole, ma che ha 12 parole di troppo.
Ma sei preparatissima! Esatto, quello che sto per leggere è un monologo di Oberon, il re degli elfi, che vuole vendicarsi della capricciosa consorte Titania e ordisce una beffa. Dà incarico a Puck, il suo folletto, di trovare un fiore magico che gli servirà per far innamorare Titania. Addirittura la farà innamorare di un somaro. E così racconta Puck la storia del fiore. Quella sera io vidi volare tra la terra e la luna Cupido, armato del suo arco. Prese di mira una bella vestale seduta su un trono in occidente e scoccò la sua freccia d'amore, come se volesse trafiggere centinaia di cuori. Ma io vidi che la sua freccia ardente fallì il bersaglio e si spense nei raggi della liquida luna. Così che la giovinetta proseguì la sua strada senza alcun sentimento d'amore nel cuore. Però io vidi bene dove andò a cadere la freccia di Cupido. Colpì un piccolo fiore ociduo, che prima era bianco come il latte, e ora invece era divenuto tutto vermiglio per la ferita d'amore. Il succo che se ne spreme, fatto cadere sulle palpebre di chi dorme, uomo o donna che sia, lo farà innamorare della prima creatura vivente che veda al risveglio. Trovami quel fiore, Puck.
Questo sì che è storytelling. In poche parole, il nostro William riesce a far narrare a Oberon una vicenda che potremmo dire immaginifica e che sarebbe stata anche troppo complicata da rappresentare fisicamente sulla scena, no? In un teatro, su questa O di legno, come abbiamo detto. Ecco, quindi Shakespeare, con un'estrema abilità narrativa, ha queste parole che dipingono un'immagine chiara e visibile per tutti gli spettatori. Ed è proprio anche, credo, un esempio chiarissimo di come possiamo coinvolgere qualcuno, che sia uno studente, un collega, un cliente, con un breve racconto che sia però fatto per immagini, oppure una storia personale, un aneddoto, che serva proprio a rendere tangibile un concetto. La luna, la vestale, la freccia e il fiore che da bianco diventa rosso, quindi acquisendo un potere magico.
Bene, credo che sia chiaro. In sintesi, Shakespeare doveva scrivere in quel modo ridondante e immaginifico perché doveva dare ai suoi attori un materiale testuale talmente ricco secco che permettesse loro di tenere sempre alta l'attenzione del pubblico.
Ma guarda, a questo punto sia il nostro pubblico ma anche io ci stiamo domandando come facevano a tenere l'attenzione, come dici tu, perché l'attenzione è un punto importante. Un dramma di Shakespeare, anche uno dei più brevi, dura 3 ore.
E aggiungo, gli spettacoli si facevano all'aperto. E i pomeriggi in Inghilterra d'inverno non erano certo climaticamente piacevoli.
E per giunta mi sembra di aver capito che il pubblico della platea, cioè quindi i posti più popolari, stava in piedi intorno al palco.
E aggiungo io, il 70% degli uomini e il 90% delle donne era analfabeta.
E quindi lui scriveva in questo modo difficile anche per noi oggi che abbiamo studiato tanto, ed è davvero un mistero come facesse a comunicare.
Credo dunque che scoprire i segreti dei testi di Shakespeare, veri miracoli di suggestione, sia trovare preziosissimi tesori di comunicazione efficace.
Bene, Dario, mi hai convinto. Dai, facciamo questo podcast.
Come facciamo? Guarda che l'abbiamo appena fatto.
Scusa, veramente?
Sì, la prima puntata del nostro podcast.
Ma no, ma io avevo capito che questa era una prova per vedere se funzionava, come si dice, l'episodio pilota, la puntata zero.
No, no, abbiamo registrato tutto, vero Nadia?
Ma io non sono sicura di aver detto sempre le cose giuste.
Tranquilla, sei stata fantastica.
Ok, ma almeno possiamo riascoltarlo?
Riascoltare tutto ora no, ma sono sicuro che tu abbia preso qualche appunto chiaro e riassuntivo da condividere con i nostri ascoltatori.
Certo, ho qui le minute del meeting e quindi partiamo. La prima domanda e il primo punto per oggi è stato: perché è nato il teatro elisabettiano?
Potremmo dire che sia nato come reazione a una forma di repressione. Quando Elisabetta I abolì i misteri, cioè quegli spettacoli a tema religioso che causavano troppi tumulti, i londinesi del XVI secolo avevano comunque così tanta voglia di andare a teatro che John Burbage costruì The Theatre, il primo teatro.
E perché abbiamo parlato quindi della O di legno?
È perché è la forma essenziale del teatro elisabettiano. La caratteristica è che non ha scenografie. E il fatto che il pubblico sta seduto tutto intorno e deve essere catturato soprattutto con l'immaginazione. Questo ha fatto sì che Shakespeare utilizzasse dialoghi molto visuali, diciamo, per coinvolgere il pubblico.
E quindi, perché Shakespeare è difficile ma funziona?
È difficile, sì, ma è un campione di storytelling, come hai sentito. Gli aneddoti personali arricchiscono il discorso, chiariscono concetti, mantengono alta l'attenzione. Per gestire i tempi, l'oratore può alternare momenti complessi a storie più leggere che rinfrescano l'attenzione del pubblico, preparandolo a ricevere poi nuove informazioni.
Ok, e quindi qual è il prossimo episodio di Parola di Shakespeare?
Nel prossimo episodio parleremo di come coinvolgere di più chi ci ascolta. E lo impareremo andando a rileggere alcuni dei monologhi più famosi, quello di Mercuzio, di Jacques. Ovviamente oltre a William Shakespeare ci saranno ancora Elisabetta del Ponte
e Dario Turrini. E quindi grazie per aver ascoltato oggi il primo episodio di Parola di Shakespeare su Unige Radio. E se avete altre domande o curiosità potete anche scriverci a paroladishakespeare@gmail.com.
Ah! Ma abbiamo anche un indirizzo email!
Ma certo! E c'è anche quello proprio della Radio Unige, che è radio@unige.it. A presto!
A presto, ciao!
Parola di Shakespeare è una produzione di Unige Radio. Le voci sono di Elisabetta Del Ponte e Dario Turrini, l'editing e il montaggio di Nadia De Nurkis.